Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Prolunghiamo e teniamo presente in questo tempo le nostre intenzioni della comunità nel suo cammino verso il capitolo, chiedendo nell'Eucaristia quotidiana la luce e la grazia, la luce per vedere, per comprendere, la grazia e la forza del Signore per camminare. Ecco, iniziamo l'Eucaristia invocando sempre sul mondo intero la misericordia di Dio. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 24, versetti dal 9 al 14. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati e si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli e allora verrà la fine. Parola del Signore. Ecco, siamo al capitolo 24 del Vangelo di Matteo. E Gesù ha cominciato a rispondere alle domande dei discepoli che sono espresse al versetto 3. Abbiamo già accennato sabato a diverse prospettive. Mi sembra che anche le note della Bibbia di Gerusalemme, che molti hanno tra le mani, si muovono fra queste due prospettive. Parla sulla tribolazione, si riferisce in particolare ad eventi prima della distruzione di Gerusalemme, nella nota del versetto 9, ma anche la nota del versetto 14. Il commento: sarà predicato questo Vangelo del Regno in tutto il mondo, e torna su questo, cioè il mondo, qui è il mondo greco-romano, e poi anche ciò che aggiunge: bisogna che tutti i giudei dell'impero sentano la buona novella, e quindi parla dei giudei in particolare, questo sarebbe. E in più aggiunge: il Vangelo raggiunse effettivamente tutte le parti vitali dell'impero prima della distruzione del Tempio. Quindi, insomma, queste note tengono conto, da un lato, del fatto che questa prima risposta, questa prima parte, insomma, del capitolo 24 si può riferire alla distruzione, prima della distruzione del Tempio. E però poi aggiunge alla fine, vedete, la fine, quando parla del concetto della fine, qui lo interpreta della fine dei tempi, anche se aggiunge che la distruzione di Gerusalemme è un presegno, ecco, della fine. Anche qui alcuni intendono la fine del Tempio, altri la fine dei tempi, con la doppia domanda che c'è all'inizio. E solo per introdurre questo, vediamo insieme questa prima parte della risposta di Gesù.
A me hanno colpito molto i versetti 10-12, che sono diversi da quello che avevamo visto anche nel capitolo 10, e parla di gente che rimarrà scandalizzata e allora si tradirà e odierà a vicenda, e dice che per il dilagare dell'iniquità, per il dilagare dell'impietà, si raffredderà l'amore di molti. L'amore è il massimo, l'abbiamo visto, è il massimo della legge, dei comandamenti, l'amore per Dio, l'amore per il prossimo. E se dilaga l'iniquità, l'amore viene meno. Questa cosa mi ha colpito molto.
Leggendo la pericope di oggi e poi anche un pochino tutto il discorso, e questa volta sono rimasta colpita che di fronte a tutte queste catastrofi ci sono dei segni di speranza, non è una catastrofe che porta al nulla. Appunto il versetto 14 dice: questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli, e allora verrà la fine. Cioè è una fine che però, insomma, che non è la fine, è l'inizio di un momento nuovo, perché quando il Vangelo sarà annunziato in tutto il mondo ci sarà una vita nuova. E poi anche più avanti dice che tutto passerà, ma la parola di Dio resterà in eterno. Quindi insomma, io li ho sentiti come segno di speranza. E poi quando dice anche che gli eletti abbrevieranno il tempo della tribolazione,
mi sono mossa anche sulla base di indicazioni date sia sabato ma già da anni passati, come se la domanda che fanno i discepoli sia duplice, cioè quando accadranno queste cose, cioè la distruzione del Tempio di cui Gesù ha parlato, e il segno della venuta. Quindi anche Giovanni sabato ci ha detto i versetti 1-35 sarebbero la risposta sulla distruzione di Gerusalemme, e da 36 a 51 sulla parusia. E i conti abbastanza grosso modo tornano, perché ci sono dei versetti con delle risposte puntuali. Questa prima parte però, insomma, non mi convince proprio tanto, che parli solo della distruzione di Gerusalemme. Insomma, anche questo concetto di fine, insomma, gli ultimi versetti, chi persevererà sino alla fine sarà salvato, intanto il Vangelo sarà annunziato a tutto il mondo, allora verrà la fine, insomma, che tutto questo, questi termini così drammatici, ma anche tutto il contesto, insomma, questo discorso escatologico, così chiamato, che viene dopo l'apostrofe a Gerusalemme, è talmente drammatico, mi sembra, che si parli qui solo della distruzione di Gerusalemme. Può darsi. Certo è che questa distruzione di Gerusalemme doveva essere percepita da chi ascolta queste parole come comunque qualcosa di, comunque appunto, un segno, come c'è anche nel processo a Gesù. È uno dei punti, ha detto che distruggerà questo tempio, cioè qualcosa che comunque segna la fine di un'era, non solo non è come la distruzione del tempio di Nabucodonosor, una catastrofe nazionale, ma una catastrofe. Qui sembra che comunque la percezione sia molto vicina, lo dico anche perché abbiamo letto Daniele a mattutino, sia molto vicina a questi, insomma, di tono molto apocalittico. Mi sembra che sia poco convincente ridurla alla distruzione del Tempio di Gerusalemme per mano dei Romani, così come la conosciamo noi, una catastrofe enorme, crocifissi in tutta Gerusalemme, fuori dalle mura, migliaia, e certamente una catastrofe, ma qua si parla anche di qualcosa di più, mi sembra, dai toni, dal concetto da certi concetti ripresi dai profeti. Non so, io certamente ho fatto più confusione che altro. Comunque sembra che si parli proprio delle doglie del Messia, di quelle finali, insomma, della parusia.
Non mi sembra confusione, perché l'impressione che mi ha lasciato questo testo è proprio quella di un testo che, come dire, ha in sé proprio due valenze continue, una prevalente, quella della catastrofe imminente, ma che rimanda in continuazione come segno di un passaggio ancora ulteriore, di una fine, e sempre però con il segno, Giovanni ce l'ha richiamato molte volte nei giorni precedenti, come segno di una consolazione, di un conforto, di un sostegno da parte del Signore a chi sta per vivere dentro delle tribolazioni. E un segno di questa consolazione e di questo incoraggiamento anche è il ripetersi oggi delle parole che sono qui nel versetto 13 e che aveva già detto nel capitolo 10, cioè questa esortazione alla perseveranza, a questa che è sia un'esortazione, ma mi dicevo anche una rivelazione di come il Signore sarà al fianco di costoro per permettergli di non cadere, di non abbandonare la perseveranza. Cioè dire chi avrà perseverato sarà salvato è sia un'esortazione a perseverare, sia un dire che il Signore non permetterà di cadere a chi si attiene attaccato a Lui con perseveranza, di essere schiacciato da questi eventi, a questo momento delle doglie.
Ma no, più che un intervento, volevo solo sottolineare questa cosa che mi ha colpito: molti resteranno scandalizzati ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda gli uni gli altri. Cioè, questo mi ha colpito molto di più di tutte le altre frasi. C'è questo odio e il tradimento all'interno della comunità. Cioè, mi colpisce molto. Cioè, saranno scritte poi questo molti ripetuto, tutti odiati da tutti a causa del mio nome. Cioè, non so dire di più, però mi ha fermata questa cosa qui. Falsi profeti che inganneranno molti all'interno, appunto, all'interno della comunità di Matteo, cioè non al di fuori, non quelli, non i gentili che non sanno nulla.
Come diceva Gemma adesso, all'interno della comunità di Matteo, la traduzione non è esatta, come potete verificare. Non si dice da tutti i popoli, si dice da tutti i gentili. La prospettiva è quella della comunità giudaica di Matteo, e sia al versetto 9 sarete odiati da tutti i gentili. Questa è la traduzione esatta. I popoli sono un'altra cosa, cioè possono coincidere, anche Israele è un popolo, quando non c'è scritto tutti i popoli. Anche questo può servire a contestualizzare, così al versetto 14, questo Evangelo del Regno sarà annunciato in tutta la Licumene, in tutta la terra abitata, che non è quello, il mondo che pensiamo noi oggi, è il Mediterraneo essenzialmente, ma questo... o l'impero, come testimonianza a tutti i gentili, questa è la traduzione. Questo aiuta nel senso che diceva Gemma, secondo me, cioè qui si dice che c'è un periodo, io penso che sia in una interpretazione, non si può escludere l'altra, che sia presentato come prima della distruzione del Tempio, difatti subito dopo continuerà con la descrizione invece di quando avviene, hanno chiesto quando questo avverrà. Comunque in ogni caso bisogna mantenere aperte le varie possibilità. Quello che emerge qui, mi sembra che avete già in parte sottolineato, è che questo è il momento della testimonianza davanti a tutti i gentili del buon annunzio del regno, che qui è concentrato su Gesù. Buon annunzio del regno, il regno di Dio è in un contesto di grande prova. Questo è sempre il punto che vuol dire Gesù ai discepoli, è la slipsis, cioè la grande tribolazione. C'è una tribolazione, questo annuncio del regno avviene in questo contesto. Allora le cose che vengono dette, vedete, sono scandite. Al versetto 9 si dice: allora succederà così e sarete odiati da tutti i gentili. E allora, al versetto 10, questo provocherà di grandi difficoltà anche, probabilmente, come diceva Gemma, molti si scandalizzeranno, saranno, e quindi di fronte a questo, e quindi si consegneranno gli uni gli altri. Non so se sia solo all'interno della comunità di Matteo, in ogni caso anche sicuramente si consegneranno gli uni gli altri e si odieranno a vicenda. E poi ancora molti, poi aggiunge al versetto 11 un'altra cosa ancora, e molti falsi profeti sorgeranno e devieranno molti, cioè la tribolazione qui è plurima, e ci sono varie difficoltà, e Gesù non le nasconde. In realtà questo è il tempo dell'annuncio del regno. Il regno, ecco, il regno però di Gesù avviene questo annuncio in questo contesto. È vero, c'è questo versetto molto significativo, per il moltiplicarsi, traduce dell'iniquità, sì, della illegalità, l'anomia è l'illegalità, in riferimento soprattutto alla legge di Dio. L'abbondare dell'illegalità raffredda la carità, che io credo che qui sia, soprattutto penso io, sia una delle caratteristiche che troviamo anche in altri testi. Questo in altri testi troviamo, per esempio Giuseppe Flavio eccetera, troviamo che bisogna spiegare il perché è avvenuto la distruzione di Gerusalemme, e uno dei motivi ricorrenti fondamentali è la divisione. La divisione in quel caso non è questo, non è il Vangelo, la divisione interna a Israele. E l'amore è l'amore reciproco. Non voglio escludere che possa essere anche l'amore per Dio, indubbiamente, ma non è in senso astratto. Qui è uno dei segni della prova, viene meno la coesione, e forse qui anche all'interno della comunità, sembra dire. Ecco, e quindi, allora in questo contesto chi si salverà? Cosa voglia dire salvare? Non so, ecco, forse vuol dire diverse cose. Chi persevererà? Ecco, però mi sembra che Gesù sottolinea come non è un trionfo. L'annuncio del regno, che è l'annuncio in realtà della vittoria, l'annuncio della vittoria, il regno è questo, il buon annuncio della vittoria, del Messia, avviene in questo contesto. Parecchie note e commenti cercano dei riscontri proprio in quei decenni, e si trovano tanti riscontri, non dobbiamo escludere che possa poi applicarsi anche a un altro tempo, no? È chiaro.